carote e le mazzate. Anche il napoletano questo dice, che San Gennaro venera felice. Paste e mazzelle fanno le figlie belle, pastelle senza mazze fanno le figlie pazze.
E questa è una poesia di Salvatore Copponi. Ecco. E a questo punto riprendiamo la storia di Cerveteri.
Siamo arrivati al 1551. Nel 1551 Cerveteri passò al nipote del Papa Francesco Orsini, abate di Farfa, ed al pronipote Giordano Orsini. Il 21 marzo 1551, fatta la divisione dei castelli degli Orsini, Cerveteri toccò a Giordano, sotto la protezione del cardinal Guido di Santa Fiora e di Francesco dell'Anguillara. Giordano Orsini promulgò nel 1561 uno statuto generale per Cerveteri, che si conserva o si conservava all'archivio comunale e che venne poi confidato nel 1849 dal governo pontificio ed abolito dal governo italiano dopo la presa di Roma il 20 settembre 1870. Comunità o rappresentanza civica era chiamato il comune sotto gli Orsini, che prese per stemma un cervo con tre teste ridotte verso tre punti cardinali. Questo aver preso il cervo con tre teste fu una cattiva interpretazione della parola Cere Vetus, nome al quale aveva assegnato il Papa Gregorio IX a Cerveteris, quando nel 1200 in po' i cervetani, per sfuggire alla malaria, alla pirateria saracena, eccetera, eccetera, sarà rifugiato a Ceri. Per distinguere i due centri abitati, l'antica Cere e il nuovo Ceri, fu chiamato Cerveteri Cere Vetus e Ceri Ceri Novum. I nostri antichi interpretarono la parola Cervetus, Cervetre, e perciò fecero lo stemma di Cerveteri un corpo di cerva con tre teste rivolte in tre diverse direzioni, senza corna, come oggigiorno pure si vedono ogni tanto degli stemmi di Cerveteri con le corna. Nel mondo dei cervi sono le femmine. Solo le femmine non hanno le corna, ci hanno soltanto i maschi. Perciò lo stemma di Cerveteri, come riprodotto sopra un registro del 1674 conservato dall'archivio comunale, è un corpo di cerbiatta di cerva con tre teste senza corna. Il 29 novembre 1579, per atto notaio Rodolfo Cellesio, il duca, per fa utile alla comunità e tommini e per altre cause che muovono l'animo nostro, diceva Lorzini, concedeva alla comunità due bandite di 400 rubbia, l'una detta dei bovi e l'altra della banditaccia. Quella dei bovi è scomparsa, quella della banditaccia ancora si conserva, che sarebbe dove sorge la necropoli monumentale e che tutti visitano. Perché si chiamavano bandite o, se erano brutte, banditacce? I signori che comandavano il paese, i paesi, quando volevano concedere qualche beneficio o volevano emanare qualche sentenza o volevano mandare al bando qualche mascalzone o per loro qualche uomo contrario al loro governo, incaricavano un trombettiere che girava per i vari luoghi abitati e leggeva il bando, cioè la lettera emanata dal feudatario, e che diceva, supponiamo in questo caso, le terre comprese tra il fosso marmo, supponiamo, eccetera, eccetera, sono concesse alla comunità di cerveteri per potervi pascolare il bestiame, per poterle seminare e poter cavarci arena, pozzolana e pietra e per poter ricavarci la legna da ardere per il fuoco e anche per la costruzione delle travi delle case. Inoltre, per usare maggiore agevolezza, liberava, sempre Lozzini, i cervetrani dall'obbligo della milizia dei cavalleggeri e da altre contribuzioni per non far sempre ad essi il loro umile stato dei servi della greba. I servi della greba sarebbero stati i più poveri, cioè quelli addetti praticamente alla lavorazione della terra. I servi della greba resistettero e praticamente sono scomparsi nel dopoguerra ultimo, quando con la riforma agraria questi poveri servi della greba, cioè questi operai della terra che andavano a ricasco dei vari padroni trattati male e pagati peggio, ebbero la loro terra assegnata e diventarono piccoli proprietari. Le buone intenzioni degli Orsini molte volte venivano rese nulle dalla cattiveria dei loro fattori generali, i quali pretendevano che i cervetrani andassero niente di meno a cavare le uova dei grilli nelle campagne, come si legge in certe carte particolari conservate nell'archivio di Cerveteri. Altri feudatari o fattori per ingraziarsi feudatari pretendevano che questi poveri vitti battessero durante le soste dei padroni o nei pomeriggi d'estate o durante la notte le acque che circondavano il castello, in modo che le ranocchie non cantassero e col loro canto svegliassero i padroni che dovevano riposare in santa pace. Cose da ridere adesso e che sembrano non mai successe e che pure erano successe. A proposito, oggi si parla di briganti, eccetera, eccetera. I briganti ci sono sempre stati, eppure di più di oggi. I briganti di Cerveteri furono Marinaccio o Marianaccio, che scorazzava nei boschi di Cerveteri tra Monte Pellato, i colli ceriti tutti, da Monte Santo, eccetera, e che, niente di meno, batteva moneta, cioè coniava le monete. Prima c'erano i biglietti di banca, si batteva la moneta di rame, di bronzo, eccetera, con la propria immagine. A un certo punto dovettero mandarli contro parecchi soldati, e cioè 300 fanti, per poterlo mettere fuori combattimento. Altro fu il...
Volevo farti una domanda a proposito proprio calda calda. Se ho ben capito, questo
Marianaccio o Marinaccio,
ecco, che fa? Si incideva sulle monete la sua testa.
Come adesso ci sono le monete italiane, le monete svizzere, le monete francesi, eccetera, che hanno o il presidente o un'effigie, una testa femminile, eccetera. Imponeva e coniava le monete con la sua immagine, cioè con il suo volto.
E avevano valore queste
monete. Avevano valore perché se non le prendevano, l'ammazzavano, mica scherzavano come adesso, che gli facevano un ragionamento, bene qua. Quei poveracci, specialmente i contadini che vivono in campagna, dove questi briganti avevano facilmente accesso, eccetera, dovevano usarle, altrimenti li passavano i guai.
Andiamo.
Un altro dei briganti fu il prete, o ex pretato, prete ardeatino di Ardea, Giovanni Valenti. Questo niente meno emanava questi ditti. Noi, Giovanni Valenti, alias, cioè, chiamato pure prete ardeatino, esule peritissimo e fortissimo di tutta la regione montanara, si diceva re della campagna romana, coniava pure lui monete con la sua impronta e, preso e decapitato, gli fu messa in testa una corona d'oro per scherno ed i suoi seguaci impiccati per le vie pubbliche. Oggigiorno, naturalmente, quando si prende qualche assassino, qualche delinquente, non si tratta più crudelmente come era trattato prima. I briganti prima ammazzavano, rubavano, incendiavano, violentavano le donne, eccetera, però quando venivano prese la loro sorte era segnata, cioè venivano decapitati, cioè veniva loro tagliata la testa. Questa testa riceveva una specie, vero, di cottura in modo che non puzzasse, poi veniva infissa sopra una pertica e posta nei punti più abitati, più frequentati del paese, affinché insegnasse alla gente a chi avesse avuto l'intenzione brutta di far del male al prossimo che, se fosse stato preso, gli sarebbe recata la stessa sorte. Quando nel 1525-29 regnò come pontefice, come papa Sisto V, detto il Papa Tosto, esisteva nella campagna romana, nell'agro romano, un brigantaccio così terribile che non si salvava nessuno. Questo papa, marchigiano, vecchietto, che pareva che dovesse morire da un momento all'altro, tant'è vero che alcuni dicono che era stato eletto papa appunto per questo, che sarebbe durato poco, aveva un'energia tale che emanò un editto: chi sarebbe stato preso con le armi addosso, e le armi non erano mica le pistole, i mitra che ci esistono oggi, erano i pugnali, le spade, i coltelli lunghi, eccetera, sarebbe stato impiccato. E difatti, qualche tempo dopo, quattro giovani spenzolavano dalle forche di Piazza del Popolo a Roma, e la gente che domandava e si interrogava perché fossero stati impiccati, perché avevano mancato alla legge, all'editto emanato da Sisto V, ed erano stati presi con le armi, cioè coi pugnali addosso. In poco tempo, e precisamente in 8 mesi, fece arrestare e uccidere, decapitare, ben 1200 briganti. Il duca di Urbino, per far piacere al papa Sisto V, che non scherzava con i briganti, gli mandò in omaggio una mula carica, bella bardata a festa, con due ceste, sul basto, una di qua, l'altra di là, con 30 teste dei briganti tagliate e confezionate in omaggio al Papa.
Addirittura.
Addirittura. Inoltre, in questo tempo, dato che le teste dei briganti che venivano presi, venivano issate sopra i ponti di Castel Sant'Angelo e altri ponti di Roma, per insegnare alla gente, come ho detto prima, a rispettare la legge, venne fuori il proverbio a Roma che diceva: ci sono più teste sul ponte che meloni al mercato. E così successe a questo prete arrabbiatino, oppure Giovanni Valenti, che prese il decapitato, gli fu messa in testa una corona d'oro per scherno, ed i suoi seguaci impiccati intorno come intorno al trono del re, come i cortigiani. Gli Ursini possedettero per quasi 2 secoli Cerveteri, amministrandolo bene o benevolmente, ma a poco anche gli Ursini decaddero e si indebitarono fino al collo e decisero di vendere Cerveteri al più o al maggior offerente. Nel 1674 Flavio Ursini, quello che secondo alcuni diede il nome a Torre Flavia, quella sul litorale di Campodemare, si chiamava Flavio, fu chiamata Torre Flavia, che il 5 aprile 1674 vendette Cerveteri al marchese Marchionne Ruspoli per 550.000 scudi e per la quantità di 2.550 rubbia, come si rileva dall'atto del notaro Angelucci, da non confondersi con Giorgio, e che si estendeva per circa 5.000 ettari. In questa occasione l'Orsini scrisse una lettera che si conserva nell'archivio comunale di Cervete, una lettera d'addio ai cervetrani del duca Flavio Orsini. Magnifici nostri carissimi, la gravezza degli interessi lasciati dai nostri antenati alla nostra casa, con infinito nostro dispiacere, ci ha fatto risolvere di attendere alla vendita di Cerveteri al marchese Ruspoli. Abbiamo contentezza che, passando il dominio in un conte di tanta bontà, ci assicuriamo che sarete ben tenuti ed amati, perciò dovete riconoscere il medesimo degno marchese per vostro signore padrone, mentre noi conserveremo verso di voi e cotesto pubblico pieno amore che sempre vi abbiamo portato, e lo faremo conoscere per tutta l'occasione pubbliche e private con sincero cuore, col quale vi desideriamo ogni bene. Roma, lì, 6 aprile 1674, per farvi servo vostro, Flavio Don Orsini. Gli Orsini erano e costituivano la famiglia più potente, insieme ai Colonna, alla famiglia Colonna di Roma, e stanno sempre, si può dire, a litigare tra di loro, perché gli Orsini parteggiavano per la Chiesa, cioè per il Papa, i Colonna parteggiavano coi vari imperatori che ogni tanto si affacciavano sulla scena italiana e volevano le terre, le città, volevano comandare loro. Questi litigi, queste guerre tra le famiglie Orsini e Colonna andavano soprattutto a danno di quei poveracci dei contadini e soprattutto di quelli che abitavano nelle campagne, dove i soldati dell'uno o dell'altro, arrivando, incendiavano, rubavano, ammazzavano, senza tanti complimenti, in quanto la legge la facevano loro, cioè resistevano. Oggi la magistratura, i carabinieri, la polizia, ma la legge era il padrone del paese, dove si voleva fare quello che ordinava e volesse che fosse fatto il padrone. L'11 aprile 1687 il marchese Francesco Ruspoli emanò nuovi e sapienti ordinamenti amministrativi per regolare i prezzi e le tariffe delle generi alimentari locali, come si rileva appunto da un'altra carta nell'archivio comunale. Nel 1687 Cerveteri diventa principato. Francesco Ruspoli, non l'attuale Francesco padre di Don Lilio, fu eletto principe dal Papa Clemente XI perché questo Francesco Ruspoli aveva messo a disposizione del Papa un reggimento di soldati per difendere il territorio di Ferrara minacciato dai nemici del pontefice. Pertanto Cerveteri, da ducato, cioè comandato dal duca, diventò principato, cioè comandato dal principe. Franceschetto Cibo aveva fatto varie donazioni alla chiesa e convento di Cerveteri, fondando egli stesso quello di San Michele Arcangelo, dei frati agostiniani, e cioè
dove attualmente abitano le suore e dove ci sta la chiesa dedicata al patrono di Cerveteri, San Michele Arcangelo. Tra il 1780 e il 1791 sorse una lunga lite tra i frati agostiniani ed il principe Don Francesco Ruspoli, perché quest'ultimo pretendeva togliere il privilegio ai frati dell'esenzione dei diritti baronali sui beni dei conventi. I conventi a Cerveteri ce n'erano tanti: il convento in località La Maddalena, il convento di San Paolo sopra il nuovo campo sportivo, il convento di Sant'Angelo alle greppe di Sant'Angelo oltre il cimitero, il campo di tiro a volo e che accede e dà sulla valle della Mola, il convento di San Michele e altri conventi. Questi conventi, questi frati, generalmente fondati con la regola di Sant'Agostino, uno dei più grandi santi della Chiesa, convertito da Sant'Ambrogio, la cui madre, difatti, se voi andate qualche volta in chiesa qui su dalle Sore, nella chiesa di San Michele, vedrete che sopra l'altare c'è sta dipinto la Madonna con a destra e a sinistra, oltre che al centro San Michele, custode dei cervetrani, un santo che è Sant'Agostino, e la madre Santa Monica, che ebbe la consolazione di convertire Sant'Agostino, che prima della conversione non era stato per niente uno stinco santo, anzi ne aveva fatti tutti i colori, come egli racconta nel bellissimo libro della vita sua, che sarebbe stata la prima autobiografia scritta da uno scrittore. Sant'Agostino è chiamato il dottore della Chiesa, è uno dei più grandi dottori della Chiesa e dei più grandi scrittori. Era quello, per ricordarvi ancora, che una volta, aspettando di imbarcarsi per l'Africa, lui era nato in Africa e precisamente vicino Tunisi, ad Ippona, e stava pensando con la sua grande intelligenza di risolvere il mistero della Santissima Trinità, cioè come mai il Dio, pur essendo uno, era in tre persone uguali distinte, Padre, Figlio, Spirito Santo. E così, pensando e passeggiando, vide un ragazzino che aveva fatto una buca sulla spiaggia, poi con un guscio di noce correva al mare, riempiva d'acqua il guscio e poi correva nella buca che aveva fatta e ci metteva lì, poi ricorreva, eccetera, eccetera, tanto che Sant'Agostino, vedendolo sudato, dice: ma che fai, che intenzione c'hai tu? Dice: io voglio mettere tutta l'acqua del mare dentro questa buca. Dice: ma che sei scemo? Gli dice Sant'Agostino. Dice: ma sei scemo tu, perché vuoi risolvere il mistero, c'è una cosa che non si può capire con la tua intelligenza piccola come questa buca, e vuoi capire in bestialità grande come il mare. Hai capito com'è la vita? Tra il 1780 e il 1791 sorse una lunga lite tra i frati agostiniani del principe Don Francesco Ruspoli, perché quest'ultimo pretendeva togliere il privilegio ai frati all'esenzione dei diritti baronali sui beni dei conventi. Naturalmente i feudatari, i suoi soldati, i suoi famigli, i suoi fattori, parenti, eccetera, non lavorava la terra, quindi concedeva le terre ai poveri contadini che le lavorassero. Ma i contadini che lavoravano la terra non è che se prendessero tutto d'accordo, dovevano dare la decima o un quinto a seconda della bontà e della generosità più o meno grande dei padroni. Di queste decime, di queste paghe che dovevano dare i contadini al padrone, erano esentati i frati. Anche dal luogo dove vi parliamo e dove abita Giacomo Capomacchia qui, questo è chiamato la località I Frati, cioè queste terre appartenevano al convento dei frati agostiniani, oltre dove abita Campanella, dove abitava delle terre su dei Vignali, perché tutti i conventi, come oggigiorno ancora si conservano quelle delle frattocchie, cioè i camaldolesi, i trappisti, eccetera, erano autosufficienti, cioè vivevano col lavoro e producevano olio, vino, avevano il pascolo delle vacche, eccetera, e avevano questo privilegio di non pagare le tasse, cioè le decime, che li agevolava molto. Quando a un certo punto Francesco, questo Ruspoli, decise di avere le tasse protefate, queste si ribellarono, ci fu una lunga vertenza che poi si risolse, vero, a mano, De Gardo, Rivrati, il convento scomparve ed è finito così oggigiorno come a Cervedere, che tutte le cose sono passate ai privati e per lavorarli e per redimerli. Allora, a proposito di San Michele, tutti naturalmente sapete perché San Michele Arcangelo è il patrono o protettore della cittadina di Cervedere. È un'antica tradizione bellissima. San Michele Arcangelo, oltre a essere il protettore della polizia, è il patrono dei Cervedere perché racconta una pia leggenda, cioè due leggende abbiamo. Che quando Cervedere era esposto, e mica tanti anni fa, alla pirateria dei mori, turchi chiamati, eccetera, eccetera, saraceni, che con le navi si avvicinavano nottetempo sul litorale di Campodemare. Qui sbarcavano cavalli, eccetera, e venivano ad assalire la cittadina, il piccolo borgo di Cervedere, che era compreso entro le mura del borgo medievale La Boccetta. Quando c'era pericolo, Torre Flavia, che era una delle 50 torri e castelli che San Pio V, quello della battaglia di Lepanto, aveva fatto costruire tra Terracina e Civitavecchia, in modo che sorvegliassero il litorale, soprattutto contro le scorrerie dei saraceni, dei musulmani, dei maomettani, che ce l'avevano a morte contro i cristiani e rubavano continuamente, saccheggiando, bruciando, eccetera, e prendendo schiavi per farsi rimborsare, come adesso ci sono i rapinatori che rubano per farsi dare il denaro dai parenti dei rapiti. Una volta che questi saraceni erano sbarcati, Campodemare, tutto il litorale era pieno di boschi, di paludi, c'erano strade, stradette obbligatorie per avanzare. Quella volta c'era pure la nebbia e i saraceni non sapevano come orientarsi per arrivare a Cervedere, perché con la nebbia, con il fittume dei boschi, eccetera, eccetera, non sapevano dove mettere i piedi ed era pericoloso che c'erano pure le paludi. A un certo punto cominciò a suonare la campanella della chiesa di Santa Maria. Allora, i saraceni furbi, col suono della campana, si orientavano verso dove stava la campanella, cioè il campanile, cioè dove stava il borgo medievale. San Michele Arcangelo, racconta la mia leggenda, avvertito il pericolo che la città, dice, che il borgo medievale di Cervedere venisse preso e sopraffatto all'improvviso dai saraceni, fermò il battocchio della campana. Per questo atto San Michele Arcangelo fu dichiarato patrono della cittadina etrusca. Altri invece narrano che, essendo i saraceni arrivati sotto i bastioni della Boccetta e che stavano per dare la scalata all'improvviso della Boccetta e quindi penetrare nel borgo medievale, apparve sui bastioni un terribile guerriero armato e con la spada sguainata, ed era l'arcangelo San Michele. Queste pie leggende sono state conservate dagli avi cervetrani per centinaia d'anni e la festa si celebra l'8 maggio, cioè quando, secondo le leggende, avvenne il fatto. Però la festa vera di San Michele si celebra il 29 settembre, e si celebra insieme agli arti arcangeli, angeli che si conoscono, Michele, Raffaele, Ette, Gabriele. Michele fu il capo degli angeli buoni che si mise dalla parte di Dio contro i demoni.